When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Direi che ci siamo. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a quelli che già si sono già connessi, Jack O'Lantern, Demo, Alessandro Fascella, Fabrizio, Alessandro Bitetto, e soprattutto benvenuto a Omar, che mezzo benvenuto, ma un benvenuto doppio al Silent Prof Massimo De Santo, che è qui nella duplice ruolo sia di Silent, quindi artefice della rivolta delle macchine, che però quello che studia le macchine, che magari scoprirà sia come far evolvere i sinoni per la rivolta, che però come anche come bloccarla sul nascere all'ultimo momento alla Bruce Willis.
Beh, non ci dimentichiamo l'aggettivo dormienti, perché a quest'ora per me sia i Cylon che gli scienziati possono dormire alla grande, quindi la rivolta si spegne nel sonno.
Eh sì, no, però dormiente c'ha un doppio significato, appunto, che può essere anche che il risveglio del...
Che poi, Marco, al posto di buona da prima si poteva pensare a quelli della notte anche, però non so se...
però quello è già stato preso. Quello
esatto,
è già stato
preso.
Era un po', era un piccolo plagio.
Ciao Giugiu Giarlo, benvenuto tra noi. Va bene, quindi ovviamente il tema è sempre questo, tra scienza e fantascienza, vedere i temi come vengono affrontati, sia appunto dal punto di vista scientifico, l'evoluzione delle reti neurali artificiali, che poi dal punto di vista della fantascienza che lo segue. E questo, in realtà, il Silent Prof con Omar ha preparato uno schemone che Bignami farebbe impallidire il Bignami, giusto?
Diciamo che è opera di Massimo quello.
Ecco. Come spunto, sì, perché in realtà viene da un seminario serio che ho fatto all'Università di Milano e poi più recentemente anche qui, però facendo questo seminario non sono mai riuscito a far bene la parte di fantascienza, perché in realtà appunto invece che un seminario è venuto fuori un mini corso, e quindi con Omar abbiamo deciso che nell'estate di Fantascientificast proveremo a tirar fuori qualche puntata di questa serie.
Sì, se dallo, dallo schemone, dai, fallo vedere, dallo schemone praticamente... Ci va andare avanti due anni, secondo me. Eccolo qua. Dune.
È sparito. Vedi, lo schemone.
In Dune Frank Herbert racconta come gli umani non se l'erano presa bene.
Aspetta che ci riproviamo, Vediamo un attimo.
Rimetta a posto.
Che è successo? Ah, ecco qua.
Il bello della diretta.
Ah, sai cos'è? Che l'avevo messo tutto schermo e lui non se lo prende.
Ah. Riprovo, eh. Eccolo qua.
Adesso lo dovresti vedere. Chiaramente è un po' più piccolo. Ok. E quindi l'idea qual è? Che intorno all'intelligenza artificiale è possibile, facendo uno zoom, fare un incrocio cronologico, quindi un cronogramma in cui abbiamo articolato per sviluppi di decenni successivi, dal 1940 ad oggi, uno sguardo nel futuro, provando ad incrociare che cosa è successo nel mondo della scienza e che cosa è successo nel ben più ricco mondo della fantascienza, dal punto di vista della letteratura, del cinema e delle serie TV, e perché no, dei videogiochi, dove mi sono proprio moderata al minimo, perché insomma chiaramente l'intelligenza artificiale nei videogiochi c'entra veramente tanto, però poi alla fine, per ridurre la complessità del sistema, ne ho individuati solo due o tre. E quindi insomma ci possiamo divertire qui, eh?
Allora, prima di tutto una domanda che era anche una buona battuta da parte di Fabrizio, questa penso sia per te, sei un prof, richiede come sono programmati i Cylon.
Ovviamente in COBOL, in che altro?
E questa è buona, non credo che non sia mai stata complimenti, non è mai stata tirata fuori. Considerato poi il livello bassissimo del nostro humor, tutto sommato, si erge come una vetta. Ok, quindi da chi cominciamo? Cominciamo dalla prima ribellione della macchina, forse, che è stata prova a mandare lui, il nostro buon vecchio al 9000.
E infatti il del seminario era esattamente questo. I'm sorry Dave, I think I can do that.
Molto, molto, molto cortese, però dice mi spiace ma hai da morì, come si dice.
Quella è sicuramente rimasta una delle scene iconiche, no? Della storia della fantascienza.
Sì, tra l'altro sentivo o leggevo insomma che Kubrick aveva fatto sì che la voce fosse del robot, dell'elaboratore fosse particolarmente calda e suadente, mentre aveva istruito gli astronauti per essere più robotici loro rispetto al calcolatore, in maniera da dargli appunto un maggiore realismo. Mentre gli altri appunto erano un po' astronauti anni, questa era prima della Luna, però erano molto...
Vuol dire che il doppiaggio italiano ha reso la cosa, sì. Perché se vai a riascoltare la versione italiana del film, la voce di Al 9000 è una voce molto calda, molto quasi impostata da attore teatrale.
Sì, insomma, i doppiaggi nostri sono, si sa, che sono
molto all'altezza.
Sì. Poi all'epoca c'avevano anche meno cose da doppiare, quindi c'era anche più cura. Adesso soprattutto che traducono qualunque cosa, pure no, persone bianche che rinnovano le case, come facevano a South Park, cioè dei reality veramente improponibili.
Quella è la vera rivolta delle macchine.
Un giorno, appunto, poi si rivolteranno. Poi ovviamente abbiamo sempre tra le macchine che si sono ribellate. Questa in realtà era la controparte, no? Il più recente... Moon, questo piccolo gioiellino di fantascienza in cui il robot sembrava pro corporation, in realtà poi appunto lo smile era uno smile vero, in qualche maniera non spoileriamo, ma non si rivela così malvagio. Non ho messo le slide di Alien, perché in realtà anche in Alien lì c'era l'androide che era il da poco defunto Ian Holm, che insomma non era questa gran simpatia.
Sì, soprattutto poi nei vari prequel era diventato poi di
una nemesi.
No, io direi, Max, stavo più dicendo, visto che tanto ormai siamo in fascia non protetta, era di una stronzaggine incredibile.
È inutile dire che ci sono alcuni capolavori della fantascienza che purtroppo poi hanno dato il via ad un filone infinito.
Sì, diciamo che
non era il protagonista, l'android, ci vuole un po' di...
No, la cosa interessante lì è che in qualche maniera condivide l'universo con di Blade Runner, perché sono due corporazioni, no? Una è la Weyland Corporation e l'altra, non mi ricordo...
Yutani.
Le aiutani, esatto. E quindi in realtà questo, perché poi ovviamente adesso il multiverso, tutti i versi condivisi, e quindi in qualche maniera c'è sia la subcreazione dell'androide o comunque dell'oggetto biologico, però self-aware, senziente, e dall'altra la rete neuronale artificiale, insomma.
Ma la cosa che colpisce molto me in molte rappresentazioni fantascientifiche è questo complesso di Frankenstein, no? Cioè il fatto che comunque la percezione che la nascita di un'intelligenza diversa dalla nostra quasi inevitabilmente conduce al conflitto.
Che è il timore dello straniero.
In 2001 Odissea nello spazio, poi in realtà Clark, quando ha trasformato la sceneggiatura nei romanzi, ha avuto un atteggiamento un po' ambiguo, perché da un lato, non so se vi ricordate poi come prosegue la saga di 2001, no? Da un lato in 2001 in fondo la colpa della ribellione è sempre in capo agli esseri umani, lui si inventa un po' questa specie di crisi di coscienza dovuta al fatto che Hall era stato programmato per mentire ai suoi compagni. Poi dopo, nel seguito di 2010, eccetera, eccetera, invece c'è un po' questo, chissà se l'ha fatto apposta, questo un po' ridimensionamento, perché l'intelligenza di Hall viene paragonata un po' all'intelligenza del cane, no? Non è una vera intelligenza alla pari di quella umana, ma è un'intelligenza in qualche maniera di ordine minore. Questa cosa mi ha molto colpito sempre.
Allora, questo aspetto non me lo ricordavo. Mi ricordavo che in 2010 viene riattivato, in qualche maniera lui quasi si dispiaceva di aver reso Hal il cattivo. Sbufala il fatto che HL fossero le lettere prima di IBM, poi se è vero o no non lo so, però nel testo nel 2010 lo diceva. Io poi credo di essere arrivato forse al 2061, ma in realtà già 2010 era ancora un bel libro, ma perdeva comunque rispetto alla chiusura del 2001, insomma.
Onestamente anche 2010 non è che mi sia piaciuto tantissimo, però insomma mi colpiva questo gioco doppio, hai capito, di questa interpretazione, perché poi alla fine di 2010 o forse addirittura prima, quando Bowman si trasforma nel bambino delle stelle, lui salva l'intelligenza, quindi alla fine di 2010 salva l'intelligenza di Hall, e appunto è in quel passaggio che la considera come un po' di ordine minore.
Sì, perché lui in 2000, sei sicuro che è in 2001 che lo salva? Perché in 2001 credo che...
No, non in 2001, in 2001 lui finisce con la...
Esatto, e poi dopo in 2010... Sì, sì. In 2010. Abbiamo i saluti di Sean 80.
Ciao, ciao.
E poi Demolet 74 appunto puntualizza Weyland Yutani per Alien e Tyrell Corporation, più umani degli umani per Blade Runner. Per quello che riguarda appunto la questione di se sei umano o no, l'altra volta avevano un po' accennato alla questione del test di Turing, no? Che in qualche maniera, come riesco a metterlo su test di Turing? No, così è troppo. Così. In qualche maniera tu vuoi capire, cioè una macchina passa il test di Turing se l'umano che è dall'altra parte non è in grado di stabilire se sta parlando con un umano magari anche cerebro leso, nel senso del Facebook cerebro leso, oppure appunto una macchina senziente, oppure l'help dal vecchio paperclip, no? Vi ricordate il simpatico e utilissimo paperclip in Word a Cortana, Alex e così via, che però ovviamente il test di Turing non lo passano assolutamente, insomma.
No, il test di Turing è molto più sofisticato di quello che possa sembrare a primo acchito, per come è formulato, no? Perché in fondo realmente devi avere una conversazione completamente libera da qualunque vincolo. Una conversazione può essere anche contestuale all'interno di un certo livello culturale, quindi non è una sfida facile. Ogni tanto tornano, no, sulla letteratura scientifica o comunque divulgativa, torna il computer tal dei tali è superato il test di Turing. Non è mai vero, per ora.
O sono cose semplici, secondo te quanto ci vorrà? Perché citano
proprio perché Turing si era smentito da solo, perché lui previse?
Sì.
Lo dite? Mannaggia. Cipriano aveva previsto 50 anni e quindi niente da fare. E poi ci sono state varie ondate di previsioni, no? Aspetta che da qualche parte me lo so scritto, che in particolare quando è stato presentato proprio il Persettrone.
Sì, anni 50, quindi.
Nel 1958 ha presentato appunto il Persettrone, in realtà ci fu un grande battage mediatico, il New York Times pubblicò un articolo che aveva veramente dell'incredibile in termini di sbilanciamento, no? Perché, cito letteralmente, questo era l'embrione di un computer elettronico che la Marina si aspetta sarà in grado in breve termine di parlare, camminare, guardare, scrivere ed essere cosciente di se stesso.
Un filone praticamente.
Un filone.
Sì, che poi tra l'altro non è neanche ovvio se un oggetto che passa il test di Turing è autocosciente. Questo sarà, è una domanda immensa, tra l'altro.
In quel seminario di qui sopra io parto con le domande impossibili e la prima domanda impossibile è proprio questa: se c'è intelligenza senza autocoscienza.
Perché è difficile anche stabilire, gli animali sicuramente sono autocoscienti e intelligenti, però poi scendi e a un certo punto, insomma, il batterio non so se è autocosciente oppure no.
Guarda, queste sono veramente le domande impossibili, anche perché l'autocoscienza è anche quella un po' delicata da definire rispetto all'intelligenza, coscienza piena del sé. C'è un bellissimo libro, quello che ha formato la nostra generazione, e non so se qualcuno di voi l'ha letto, Gödel, Escher e Bach, un volumone così, però è meraviglioso perché alterna dei capitoli più squisitamente tecnici, credo che lui fosse addirittura nato dalla tesi di dottorato, con una serie invece di capitoli che fanno incursioni nella letteratura, alla ricerca di questa che lui chiama l'eterna ghirlanda brillante, con questi tre personaggi, Gödel, Escher e Bach, che in qualche modo fanno l'anello magico dell'autocoscienza.
Il giglio magico, no, quella è un'altra cosa. Perché il problema... insomma, il Perceptrone, in qualche maniera, da McCulloch e Pitts, essenzialmente, loro hanno preso, hanno cominciato a sviluppare le reti neuronali artificiali, cioè prendendo... spunto da come funziona il cervello, io ho tanti input tramite il dendrite, se sopra una certa soglia si attiva l'output sull'azione ed ho un output. Questo è un neurone base del cervello, perché il cervello nostro ne è una marea, una quantità infinita, e quindi si è detto, vabbè, copiando tutta questa cosa, boh, è fatta, negli anni 50. In realtà poi arrivarono Minsky e Papert e dissero, no, manco per niente, perché un computer completamente parallelo così non è in grado, ad esempio, di vedere se un oggetto è connesso o no. Quindi in qualche maniera furono i primi a smorzare questo primo entusiasmo, perché intelligenza artificiale è di quell'epoca come termini.
Il periodo, diciamo, in cui sono nate un po' tutte le aspettative dell'intelligenza artificiale è quello che va nel decennio sostanziale, nel ventennio, dal 50 al 69. Un po' tutte le cose che anche oggi ritroviamo lì sono state in qualche maniera anticipate, però ci fu un po' di avventatezza nella pubblicazione, nella dichiarazione dei risultati che si potevano aspettare in breve termine, e quindi c'è stato quello che poi si chiama l'inverno dell'intelligenza artificiale, proprio perché alcuni report e alcuni lavori finirono col dimostrare che quelle prime realizzazioni non erano così promettenti come sembravano, e molti si scoraggiarono profondamente, finché non sono stati riscoperti i concetti base, per esempio, del backtrack, fondamentalmente, della back propagation
sì. inizio anni 90,
che è stata fondamentalmente una riscoperta, perché poi anche quelli erano principi molto vecchi.
Sì, la matematica è anni 50. Non...
Sì, sì.
perché appunto l'idea è che tu hai uno strato di neuroni di input, che ad esempio è l'immagine che tu vuoi andare a vedere, e dopodiché con questa somma pesata, complicata, quanto vuoi, hai questi output. Dopodiché, se tu hai questi output e compi un errore nel caratterizzare questi output, puoi correggere l'errore e quindi fare questa propagazione all'indietro e in qualche maniera far apprendere la rete. Questa era l'idea di base, giusto?
Si aggiustano i pesi fondamentalmente con i quali vengono attivate le connessioni neuronali.
E si dimostra che questo qui è in grado di mettere in un iperspazio, fare un classificatore in uno spazio a tantissime dimensioni, delle zone che sono complesse a piacere. E questo fu una seconda. Io l'ho cominciato a studiare negli anni 90, quando ero studente, appunto, laureando, e le applicavamo in fisica delle alte energie per la discriminazione di sciami nei calorimetri elettromagnetici dei test su particelle, o al CERN, oppure sui palloni stratosferici. E però anche lì, di nuovo, tanta enfasi, ma poi è morta di nuovo, perché
non c'era la potenza computazionale.
Sì. E poi infatti si è arrivati a quelle attuali, che però non hanno cambiato il paradigma, cioè hanno fatto delle cose molto furbacchione, quello che volete, ma insomma è solo capacità computazionale in più.
Fondamentalmente sì.
No. Scusate, no, vedo che c'è Demolex 64 che chiede il permesso se può mettere quello sopra, Marco, che c'era praticamente, infatti, in effetti, tempo, diciamo, un po' di giorni fa, io a me me la sono persa, al limite consiglio però di recuperarla. Avevano parlato al Corvo della Ladra che c'era presente un autore con un saggio sull'intelligenza artificiale. Se vuoi Demolex, metti pure tranquillamente il link alla...
Sì, metti tutto. No.
Una delle strade poi appunto che sono state percorse è stata proprio quella di creare delle macchine che, come oggi possiamo immaginare, sia l'interazione con gli assistenti vocali, dialogano in linguaggio naturale, no? Che poi la linea interessante di sviluppo dell'intelligenza artificiale è stata l'abbandono di questa ipotesi forte di costruzione di un'intelligenza paragonabile a quella umana, e invece la ricerca di quelle che poi sono state chiamate le ipotesi deboli, no? Quindi la intelligenza artificiale debole, nel senso che ci siamo più concentrati su costruire macchine in grado di duplicare alcuni aspetti dell'intelligenza umana, per esempio la capacità di elaborazione di immagini, oppure la capacità di interpretazione del linguaggio naturale, oppure ancora la capacità del riconoscimento del parlato, no? Che sono delle singole componenti della nostra intelligenza, che però da un punto di vista poi pratico, no, sono indubbiamente molto utili. E quello che è successo negli ultimi decenni sono stati dei grandi avanzamenti in risposta al fatto che finalmente, diciamolo così, l'hardware era adeguato a quelle che erano le idee di base che sono nate appunto, come dicevamo, negli anni tra il 50 e il 70, e quindi abbiamo avuto enormi avanzamenti in alcune direzioni, con tutta una serie di conseguenze molto divertenti e alcune un po' inquietanti, che ci fanno sempre gridare Skynet, Skynet. Per esempio adesso quello che sta succedendo, secondo me, e che sui media è molto evidente, è questo abuso del riconoscimento faciale, no? Ah, eccolo, è lui!
Eccolo! Skynet. Voglio le tue scarpe, vestiti, eccetera. Vabbè, lì... No, il riconoscimento facciale è terribile. È terribile perché, ovviamente, vabbè, si sa quello che succede in paesi con meno libertà nostra, ma anche Facebook e anche le altre...
Gli errori clamorosi che stanno facendo alcuni sistemi, e anche la polarizzazione nei riconoscimenti. Guarda, credo che sia della settimana scorsa, anche se non è legato al riconoscimento facciale, però è legato al fatto che poi questi sistemi sono comunque basati su addestramenti che nascono da banche dati, diciamolo così, che sono state costruite appositamente per insegnare alla macchina a fare queste operazioni di classificazione, di riconoscimento, piuttosto che di altre che di etichettatura di immagini all'interno di fotografie, eccetera, eccetera. Ed è, credo, della settimana scorsa la notizia che l'MIT, che viene considerato, credo, comunque oggi il tempio della scienza occidentale, l'MIT ha dovuto ritirare di corsa questo grande database di immagini etichettate che è stato utilizzato per l'addestramento di tantissimi sistemi, perché guarda un po', sono andati a fargli un po' le pulci e si è scoperto che erano circa, credo, 80 milioni di immagini. La maggior parte dell'etichettatura era stata fatta in maniera automatica e vedi un po' portava a tutta una serie di etichettature razziste, gender oriented, eccetera, eccetera, eccetera. È stata una cosa clamorosa.
Beh, perché a parte che appunto molti addirittura il database delle immagini se lo rubano, perché ci so di parecchi capitani d'industria che per loro stessa ammissione hanno detto sì, ma io le immagini le faccio lo scraping, le recupero. E poi appunto il problema è che se andiamo alla Rise of the Machine dei Noantri dei giorni nostri, questo appunto quello che dici tu. Cioè non è detto che ci deve essere Terminator che ti viene a sparare, però se tu dici no, guarda, tu siccome il tuo colore è abbronzato, come direbbe qualcuno, e io non ti do il mutuo, e non lo vedi, perché è l'algoritmo che tutto sta lì dentro, è multiparametrico, 50.000 parametri, eccetera, eccetera, quindi o vai a fare dei test ad hoc, oppure tu il mutuo non lo prendi.
Soprattutto con questi sistemi ad autoapprendimento a cui si fa tanto riferimento, c'è molta attenzione oggi sul fatto di non polarizzare le risposte. E non è così facile, no? Vedi il mio bel faccione tondo, dice, ah, ma questo è un po' cicciotto, forse un'aspettativa di vita non è poi così, e quindi non gli diamo il mutuo.
O l'assicurazione gliela facciamo 1.000 euro in più, perché solo appunto perché sono troppe le pizze napoletane che sono superiori a quelle.
Marco, tutti i capelli ritti. Questo la patente, secondo me, non se la merita.
Questi capelli non ce l'ha più, e quindi tanto vale che è meglio che stia a casa. No, però uno scherza, ma questo è anche altri esperimenti di gente che faceva le foto, per fortuna in maniera sperimentale, per strada, e poi ritrovava su Facebook. Sì, esatto, Jack O'Lantern, bravo, Clear Eye, che ha preso le immagini facendo scraping da social media, ovviamente illegalmente,
certo.
E appunto, se io sono uno stalker, eccetera, eccetera, faccio le foto a una persona in metro, mi piace, faccio la foto e poi vengo a sapere tutto di lei perché c'è la faccio il face matching. E tra l'altro ci sono vari software relativamente open source di face matching, cioè innanzitutto il software Python e con questi software super semplici automaticamente trovano i punti, no, i 40 punti sopracciglia, ciglia, o quelle proprio sono tre righe di codice, quindi è semplicissimo farlo. E da lì, insomma, fare il passo per fare il riconoscimento anche lì dei Noantri non è poi così complicato, e quindi non è ovvio. Anzi, dicono che la scusa è ottimale per convincere la gente a mettersi le maschere e dire ma la maschera non è per proteggerti dal Covid, ma per nasconderti.
Io però ho già visto qualche lavoro pubblicato su qualche rivista di riconoscimento facciale, compresa la mascherina.
Ah, che comunque riesce a fare...
Noi ci riusciamo, no? Più o meno.
Più o meno, faccio delle figuracce.
Insomma, però onestamente...
Però con la mascherina faccio le stesse figuracce, ma ho la scusa di dire non ti ho riconosciuto perché non perché sono un tordo, ma perché c'è la mascherina, non te l'hai riconosciuto comunque, però.
Quello è un ottimo escamotage per certi disagi social, mettiamolo prima, social in senso vita vera, no?
Sì, ma io non sono fisionomista, quindi faccio delle figuracce. Ma... ecco, infatti Alessandro ti dà conferma, dice hanno rilasciato il face recognition con mascherina.
Infatti, l'avevo visto.
Al tempo del Covid anche l'intelligenza artificiale si adegua, però appunto questo è un problema, perché non è detto che debba esserci la rivolta delle macchine, ma possono essere appunto cose molto più sottili e però pericolose, insomma, perché
anzi proprio perché appunto non c'è questa, non è così appariscente come potrebbe essere l'idea di un'intelligenza artificiale completa, di un robot, eccetera, eccetera, ma si tratta di cose che penetrano in maniera sottile nella nostra vita quotidiana.
Quindi, insomma, non è un contesto molto... No, ma insomma, non è che uno deve essere negativo, però è chiaro che questa immensa capacità di computazione deve essere...
Non puoi neanche... La nostra coscienza, la nostra capacità di guardare criticamente alle cose che ci vengono proposte e, come dire, anche da un punto di vista decisionale, anche da un punto di vista di indirizzo politico. Ripeto, questa cosa, per esempio, nelle ultime settimane negli Stati Uniti si sono dati numerosi casi di... arrivati in tribunale, quindi che erano capitati già più di un anno fa, numerosi casi di ingiustizie commesse dalla polizia sulla base di un uso improprio e superficiale del riconoscimento facciale.
Sì, perché loro addirittura lì vedevano se avevi amici su Twitter con quelli, quindi li andavano a cercare anche in maniera più becera.
Oppure che banalmente c'è stato un caso proprio eclatante di un signore di colore, guarda un po', in cui il riconoscitore facciale, c'è stata una rapina non so dove e c'è stato un riconoscimento errato, un falso positivo da parte del sistema di riconoscimento facciale utilizzato dalla polizia, e dopodiché questo è passato un guaio, letteralmente sono andati ad arrestarlo a casa, l'hanno portato in prigione, gli hanno fatto interrogatori di tutti i tipi e nonostante abbiano poi ammesso l'errore, di fatto è dovuto andare avanti al processo. Il sistema giudiziario americano non è che sia così banale.
No.
Uno dei casi più eclatanti, però ce ne sono tante di situazioni di questo genere.
Anche perché poi questo consente all'umano di dire: io me ne lavo le mani, non so io, è il computer o l'algoritmo, non so io che sono razzista, è il computer che mi ha detto di sparare.
Usciamo, penso, negli ultimi 20 anni, quanti di noi sono arrivati alle poste o alla banca, terminale, non funziona.
Prima Marco ha nominato il discorso quello dell'algoritmo per quanto riguarda le valutazioni economiche. Quante volte che capita che l'algoritmo, lungi dall'essere estremamente preciso, mette anche in condizioni di certe volte di condannare dal punto di vista finanziario e bancario una persona che al giorno d'oggi vuol dire praticamente uno totalmente impossibilitato nel vivere sostanzialmente.
Cioè, ma lì basta anche l'algoritmo, può essere pure di tre divisioni, perché fino all'altro ieri il mondo bancario era estremamente semplice, adesso sono 10-15 anni che l'econofisica e tutti questi modelli sono diventati estremamente raffinati. Però
soprattutto anche Marco molto interlacciati anche.
Sì, anche se meno di quello che uno si potrebbe immaginare. Cioè il governo poi effettivamente su tutti i database molto sparsi, meno male, perché altrimenti no, Cylon, tu che sei esperto, come diceva il comandante Adama, non devi mai andare a mettere computer in rete, perché sennò passi.
Mai. Sempre di essere pronti a staccare il filo.
A staccare la spina. Prima nel fuori onda Omar voleva usare le AirPod senza fili, ho detto scusa, ma che stai scherzando? Allora, dal mitico comandante non hai imparato niente. Appunto c'era, dove stai? Mo è sparito. Sì, Salvatore Capaldi che citava appunto che lui lavora con riconoscimento facciale ed è completamente, dato che sono le feature, è invariante, se c'è Carnevale riconosce tutti. E Alessandro cita anche questo, ho letto variazioni sul tema, su questo, sui filmati hard, cioè appunto puoi vedere se la parte ne ha preso tipo di filmati, ma addirittura un altro studioso era andato a prendere i filmati porno, per studio ovviamente, ha detto lui, e però ha ritrovato le attrici nella vita reale, cioè appunto dalle caratteristiche facciali, penso solo quelle facciali si trovano nella vita reale, lì anche di più, però dalle caratteristiche facciali era risalito agli account. Dopodiché lui ovviamente non è che ha fatto nulla, ha detto però attenzione che io ho trovato 100 persone.
Ho riuscito a costruire, quindi da questo punto, vabbè, la privacy è un altro settore infinito. Sto cercando veramente di ricordare l'autore, c'è, giusto per buttarci dentro anche un po' di fantascienza, sto cercando, Omar, aiutami, di ricordare l'autore, c'è un, credo che sia Mac Reynolds, ha tutta una serie di racconti brevi, in cui Ron Goulart, che ci sono delle bellissime raccolte, una mi ricordo che si intitola Uomini, macchine e guai, che mette in parodia estremamente divertente, però molto calzante anche con alcune delle cose che stiamo dicendo, in forma fantascientifica, in un futuro, insomma, io l'avrò letto nel 1980.
Sì.
Urania, Ron Goulart, Uomini, Macchine e Guai. Vedi se la trovi. E se la trovate in giro, vi raccomando la lettura, perché a parte che è divertente, sono tutti racconti con una vena ironica molto forte, però fa pensare, perché la proiezione che allora, anni 80, sembrava lontanissima nel futuro, adesso è un po', come dire, terribilmente vicina ad alcune delle cose che stiamo raccontando.
È stato anche uno fra i consulenti creativi di Battlestar Galactica, fra parentesi.
Ah, un guru?
Sì.
Hai visto? Buon sangue non mente.
Beh, perché comunque andando poi avanti nella scienza e fantascienza, insomma, lui ha la singolarità, cioè ad avere dei calcolatori che siano in grado di avere lo stesso grado teorico computazionale del cervello, ci si arriverà tra poco. Io leggevo 2040, 2045, tardi per noi, ma forse meglio, però siamo lì, cioè non è che devi immaginare una nuova fisica, ecco, magari un nuovo modo di creare la rete neuronale artificiale, ma poi alla fine non c'è una fisica nel certo, c'è Penrose che dice che il nostro cervello funziona su base della meccanica quantistica, ma insomma non c'è molto che ci manca ad avere la singolarità e questi oggetti, e quindi poi se tu crei questi oggetti e crei delle macchine autoreplicanti, poi la domanda è: ma dove sono i siloni? Cioè, io posso capire una galassia vuota senza esseri biologici, perché le distanze sono tali che non te lo consentono, ma delle macchine alla von Neumann, sto cercando, eccolo qua, delle macchine di von Neumann autoreplicanti, non c'è nulla di strano, anzi, ora con la tecnologia 3D è ancora più vicino.
E quindi che succede?
E quindi dove stanno? Cioè, perché la galassia non è piena di macchine autoreplicanti? Meno male, di autoreplicanti, queste che appunto sono fatte con Life, di cui avevamo parlato l'altra volta. Questo ne parla appunto Freeman Dyson in questo libro qua, dato che lui era lo stesso che aveva partecipato al progetto Orione, cioè le astronavi però grandi quanto le Empire State Building, spinte da bombe nucleari, che potevano raggiungere il 10% della velocità della luce negli anni 50, quindi non c'è nulla di fisico che ci manca, magari qualche sottigliezza tecnologica per avere navi autoreplicanti che si spargono in una galassia con tecnologia anni 50 e magari, ecco, il computer di adesso. E quindi ritorniamo alla domanda del paradosso di Fermi: dove stanno i filoni o i loro creatori? Meno male che non ci hanno visto, magari. Però
la fantascienza è piena di tutte le ipotesi possibili, no? Da quelle soprattutto, da quelle un po' bonarie, no? Tutte quelle che pensano che comunque si aspetta che la civiltà di un pianeta maturi al punto giusto per poter entrare in contatto con le altre realtà. Quindi che in fondo gli UFO ci sono, che ci osservano, che sono tutto sommato buoni e gentili e che quindi stanno appunto aspettando che ci sia una certa maturazione per evitarci uno shock culturale che ci distruggerebbe, come si fanno tanti paralleli con quello che succede, che è successo con la colonizzazione, no, europea di alcune parti del mondo. Queste sono le ipotesi buone. Quindi che prima o poi primo contatto, dai, Star Trek.
Sì. Okay. Ma c'è la regola che se non, appena diciamo la civiltà non raggiungeva la curvatura, per cui si presuppone che un certo livello tecnologico, ma anche societario,
ti venivano a trovare e ti dicevano. Ti dicevano: guarda, che adesso puoi far parte della federazione, e su questo c'è veramente l'infinito. Sì, e sì. Ovviamente altrettanto infinito ci sono tutte le ipotesi cattive, e cioè quelle soprattutto nelle quali si dice quello che diceva un attimo fa Marco, no? Meno male che non ci hanno visto ancora, perché appena ci vedono, appena si accorgono che su questo puntino, in questa galassia piccola piccola, in questa porzione piccola dell'universo ci sta qualcosa che si muove, arrivano subito e ci fanno tutto quello che ci possono fare.
Speak and span, perché appunto se è una nave in orbita attorno al sistema solare è un attimo tirare gli asteroidi, no? Che era il classico, altro era un grande classico della fantascienza.
Vabbè, oppure per dire la cosa bellissima, la guida galattica per autostoppisti, no? In cui il pianeta viene cancellato semplicemente perché ci deve passare un'autostrada.
Un'autostrada galattica. Sì,
sì. No, ma lì la cosa bella era il preambolo, che dopo abbiamo detto, ma caspita, avevamo posto nella bacheca l'avviso che distruggevamo il pianeta, per cui era fantastico.
Vi avevamo anche avvertito.
La trilogia dei corpi non sono riuscito a leggerla, non sono andato avanti nella metà del primo volume, quindi non lo so qual è la risposta al paradosso di Fermi che dà Liu Cixin.
Mentre invece la risposta prima a Fabrizio su Stargate SG-1 erano i replicatori.
Sì, i replicatori. Poi lui cita anche appunto che giudicare la società da un fattore tecnologico, questo è vero. Certo. Salutiamo anche Enrico De Anna che si è appena collegato. E, appunto in Star Trek ce ne sono varie, poi c'è Data, c'è il dottore olografico, insomma l'intelligenza di computer, c'era la puntata, no, che ruba nel cervello di Spock, insomma ce ne sono tante di...
Non ti prego di fare quella cosa terribile, però...
La terza stagione, Fred Berger, quello che ha distrutto anche Spazio 1999. Quello è il vero distruttore dei mondi.
Artificiale buona, no? Perché appunto sia Data il dottore, in realtà incarnano forse il robot asimoffiano, no? Cioè il robot che in qualche maniera anzi tende all'umanità. Ogni tanto nelle diverse stagioni, nelle diverse serie, si incontra anche un po' di intelligenza artificiale cattiva.
Sì, beh, perché Asimov appunto fu quello che disse che il robot non deve essere necessariamente cattivo, canonizzò le tre leggi dei robot, però...
In realtà Asimov disse, ma che siamo fessi? Visto che li costruiamo noi, mettiamoci delle leggi inviolabili che in qualche maniera ci proteggano. Poi però lui si è divertito per l'intera carriera a scrivere romanzi in cui venivano violate.
Sì. Sempre sul bordo della cosa. Lo so, i professori della fantascienza sono sempre stati un problema. Però è anche vero che appunto, ferme restando le leggi dei robot, ferme restando tutto, gli algoritmi che poi vengono costruiti in teoria a fil di bene per controllarti il mutuo, eccetera, o per vedere che tu non spargi il virus, eccetera, eccetera, poi vengono usate appunto, come citavi tu, il caso della polizia, oppure gli errori di classificazione, perché poi questi oggetti non sono perfetti, cioè uno legge gli exploit di questi che vincono a scacchi, a dama, a Go addirittura, no? AlphaGo, il Go è il gioco più complesso in assoluto, e c'è vari documentari su Netflix in cui oramai le macchine sono ben oltre qualunque cosa. Prima avevano stravinto a scacchi, addirittura adesso fanno le gare AlphaZero, che è quello di Google, contro Stockfish, che è un'altra intelligenza artificiale. E tra l'altro c'è quello degli scacchi, Agamator, a cui l'algoritmo di YouTube ha detto, tu hai detto qualche parola che non va, e gli ha segato la live in tempo reale, proprio mentre questo parla solo di scacchi, e YouTube ha detto no, ti censuro, e non si è capito perché. E
l'avrà inventato qualche pirata della Malesia, guarda.
No. E quello vuol dire poi essere schiavi dell'algoritmo, perché del resto anche no, vabbè, noi lo facciamo per giocare e quindi anche gli ascolti sono da gioco, però i cosiddetti youtuber, quelli seri o quelli veri, o comunque che ci dedicano molto più tempo, e non parlo di quei da milioni di follower, cito Tecmoan che fa retro acustica, oppure 8-bit guy che fa tutte cose da 100.000 follower, History Guy, tutta gente da 100.000 follower, che però è molto vincolata come business model a YouTube, nel giorno in cui quelli cambiano l'algoritmo, in cui ti do la monetizzazione o ti cambio la cosa, è per bambini, non è per bambini, hai finito. E quindi le tre leggi dei robot non è che ti aiutano, certo non ti vengono a sparare a casa, ma se poi muori di fame e di Covid, sì, certo, la mente dei Borg, sì, questo è vero. I Borg...
però i Borg sono un'intelligenza, beh, insomma, lì è un po' strano, perché è un confine tra, non è un'intelligenza artificiale nel senso stretto del termine.
Hive mind è più un'intelligenza
mentale. Max, tutto sommato
di tipo comunque organico, no? In qualche maniera.
Ma in tutto sommato, se ben ti ricordi, anche in Battlestar Galactica, la natura dei siloni, quelli umani, diciamo, non i vecchi, era abbastanza ambigua, perché poi nella serie, no, perché se vi ricordate, proprio nella miniserie, quella che ha dato il là, a un certo punto uno va in crisi perché praticamente era all'interno di un gigante gassoso, per cui praticamente che le faceva saltare i percorsi neurali, per cui anche lì non si capisce se erano, come posso dirti, dei corpi sostanzialmente poi umani, perché evidentemente avevano scoperto come clonare l'organismo, con però all'interno un cervello umano, cioè un cervello, diciamo, tipo elettronico, positronico, qualsiasi altra tipologia, o erano anche lì completamente umani. Tra l'altro un bellissimo film che mi è venuto in mente adesso, che era sempre abbastanza sull'argomento, era, non so se ve lo ricordate, al suo tempo era uscito molto orientato per i ragazzini, che era Darryl, scritto Darryl come se fosse un acronimo.
Sì, sì. Non era AI, cioè quello di...
No, si chiama Darryl, che poi era sostanzialmente era l'acronimo, che parlava proprio, adesso non so se da spoiler, comunque parlava praticamente di questo... chiamiamo quello che apparentemente era un ragazzino di 12-13 anni, che però ha installato al suo interno letteralmente un computer, per cui era umano completamente, però al posto del cervello aveva un computer. Ed era molto, secondo me, molto ben fatto, anche perché nonostante essendo orientato palesemente o per un pubblico di ragazzini, invece aveva molte tematiche, anche se volete etiche, perché dopo si vede tutta, come posso dirvi, il disagio di chi aveva creato Darryl di doverlo uccidere sostanzialmente, perché si stava...
E poi una che in qualche maniera torna anche nel più famoso AI di Spielberg, no?
Sì, infatti.
AI di AI...
Esatto, bel film, bel film, sì. AI, secondo me.
Kubrick, originariamente, poi è stato terminato da Spielberg.
Molto, molto particolare. Secondo me Spielberg ha messo un po' troppo, come dire, Marco, si può dire un po' troppo miele, mettiamola così.
Allora, però, se leggi le interviste, lui si dice che si è, tra virgolette, ammazza dalle risate, perché tutte le cose che attribuiscono a lui, tipo la testa della messa Kubrick.
È possibile, come no?
Però, vabbè, lì è la favola di Pinocchio, tra l'altro... Secondo me, sì, un minimo di strappalacrime c'è, però non esagera, e il problema è sempre quello, cioè tu c'hai un'intelligenza artificiale, diventa senziente, come la distingui dall'uomo? Probabilmente non la distingui, e a quel punto non la puoi spegnere. Cioè, se io ti spengo, è un omicidio? Probabilmente sì. Sì, Fabrizio cita War Games, infatti, questa era un'altra grande... No, perché lì Skynet direttamente lanciava i missili, nel dubbio la lancio io i missili, ci gioco io. In War Games, sì, nel libro era spiegato meglio, cioè quando lui faceva giocare a tic-tac, nel film si capisce di meno. Nel libro lui, Matthew Broderick, lo fa giocare a tic-tac-toe per fargli capire che ci sono giochi in cui non è possibile vincere, come appunto tic-tac-toe, e lui capisce che anche in questo gioco con i missili nucleari non l'unica mossa vincente, appunto, è non giocare. Cioè, Skynet dice: no, l'unica mossa vincente è che io vi vaporizzo tutte e due, rimango da solo, e così.
Poi ci stanno queste versioni un po' cattive, no? Dell'intelligenza artificiale, è Matrix, no? Che alla fine l'essere umano dice: visto che tu mi costruisci per in qualche maniera sfruttarmi e schiavizzarmi, allora ci penso io, o a cancellarti completamente, oppure ti uso come pila a combustibile, che pure
non ha alcun senso, però vabbè, prendiamo la cosa.
No, però questa immagine così forte e negativa, ripeto, mi colpisce molto, cioè, questo complesso di Frankenstein, cioè questa idea che quando tu crei qualcosa, nel creare c'è il rischio della libertà di quello che hai creato, no? Che è una cosa molto sottile, se ci pensate, che sfiora poi territori metafisici, però il senso è quello, no? È questa cosa che quello che tu hai creato non ti appartiene più, come dicevamo un attimo fa. Se riesci a creare un'intelligenza paragonabile alla tua, non ne sei più padrone. Non puoi più. Mentre la macchina, nella concezione anche un po' tecnica, ingegneristica, la macchina è uno strumento al servizio dell'uomo, costruito dall'uomo per svolgere un compito. Ed è questo, no, la sottile, come dire, linea di confine, quando quella macchina ti aiuta in un compito legato con, in qualche maniera, con la mente, con l'intelligenza, con lo spirito, e ti viene in mente che quella macchina potrebbe diventare come te, scatta il complesso di Frankenstein.
Sì, perché appunto il passaggio successivo è: se io c'ho un oggetto che diventa autocosciente, poi lui come valuta noi esseri biologici? Cioè non è come noi valutiamo lui, ma lui come valuta noi? Perché quella poi è la domanda. Perché
sì. Poi anche l'altra grande paura è, sta a vedere che è quella che abbiamo citato molto velocemente, la singolarità.
Sì, sì.
Cioè sta a vedere che questa intelligenza non solo diventa comparabile con la mia, ma infinitamente superiore.
Eh beh, perché poi se c'è la legge di Moore dei computer, è chiaro che una volta che arrivo a uno, poi è chiaro che quella dopo tre mesi sta a 10.
Il tema della singolarità è questa, no? E altre più sottili immagini fantascientifiche che hanno trovato però eco recente anche negli aspetti scientifici sono proprio queste, cioè che poi questa intelligenza diventa sovrumana. E a quel punto, che quando diventa sovrumana, la domanda che facevi tu, Marco, come considererà quella umana?
Tra l'altro, poi vi ricordate sempre in tema Star Trek che c'era stata quella puntata, la figlia di Data, vi ricordate, dove c'era Data che creava un androide, una androide a sua immagine e somiglianza, che tra l'altro poi si scopre che a livello tecnico era notevolmente superiore a lui, che poi a un certo punto arriva l'ammiraglio a Flotta Stellare e dice: no, guarda, questa te la sequestro perché te, in quanto macchina, non puoi generare altre macchine. Per cui c'era
Ma tu non hai visto Picard, deduco.
Non nomino Picard, ma quello per una mia, sai che è un discorso di
Picard è tutto incentrato su questo.
Sì. Sì, ma infatti il là è stato dato da lì praticamente.
Sì, sì, è agganciato lì e tutta la serie di Picard, la prima stagione, poi non si sa, la seconda stagione
ma non...
La stagione è tutta incentrata su questo discorso della, appunto, di un pogrom contro le macchine senzienti.
Sì. Secondo me risolve male il problema. Salvatore cita anche Extant, che se non l'avete vista è molto molto carina e riprende un po' Darrell e AI.
Lì c'era tutta quella sottotrama del fatto dei famosi esseri che poi si erano fatte speculazioni se erano i Borg o eccetera eccetera, che sono venuti fuori gli 15 secondi nell'ultima puntata, dopo di questo
gli spoiler, Tomar. Comunque sì, comunque diciamo che è sfruttata malissimo.
Il maggio clamoroso di Mass Effect per chi ha giocato a Mass Effect.
Sì, sì, infatti. Tra l'altro, prima avete citato Terminator, tra l'altro mi è venuto in mente un collegamento, un po', diciamo, un percorso fra il fatto Terminator, ricordiamo poi che è stato a latere causa fra James Cameron e Erland Allison, il famoso scrittore di fantascienza, perché praticamente detto anche Mister Querela, perché tutto sommato doveva avere detto un ufficio legale, perché lui ha buona parte della filmografia fantascientifica moderna, le ha fatto causa perché secondo lui derivava da sue idee. Ma tra l'altro, Massimo, ti ricordi che noi avevamo citato una puntata di Fantascientificast? Cos'era? Non ho bocche, devo urlare, che tra l'altro con lui bellissimo sull'intelligenza artificiale, è stato un breve che era stupendo, era veramente...
È proprio la versione cattiva cattiva.
Cattiva cattiva quella, veramente.
Di Harlan Ellison,
uno dei primissimi racconti di Eddington, penso che stessimo parlando degli anni 50.
Aspetta, faccio una...
un po'. Adesso
se vi può interessare, hanno fatto una bellissima versione in audiolibro, fra parentesi, in italiano. E ve lo dico... No, qui non ce l'ho. Sì, primi anni 60, grosso modo.
60. E quella è veramente catturata in un racconto breve, un'immagine agghiacciante di questa relazione tra l'uomo e la macchina, in cui la macchina si rivolta in maniera completa e alla fine addirittura dedica l'eternità a torturare gli ultimi umani rimasti.
Il contrario dell'ultima domanda di Asimov, praticamente.
È veramente agghiacciante.
Non sto qui a citare perché sennò altrimenti Marx mi picchia, perché su quello la pensiamo anche tutta quella che è la sviluppo della sottotrama della jihad butleriana di Dune fatta dal figlio di...
No, quella roba non esiste, ti proibisco di usare certe parole.
L'ho sfogliata, mettiamola così.
Guarda, io sono gli unici libri che ho dato via.
Nella serie, nel Dune originale, c'è comunque l'eco,
sì.
No? Perché appunto tutto il discorso dei Mentat comunque rimanda alla rivolta contro le macchine.
Tutte, se vuoi, Max, di tutte le grandi chiamiamole corporazioni, tipo anche le Bene Gesserit, eccetera, eccetera. Peccato che lì il buon Frank, nel senso padre, le aveva, come dire, lasciate lì. Era giusto che erano lasciate lì perché erano perfettamente... A noi non ci veniva, a uno che leggeva Dune, non veniva mai in mente di dire come è stata, eccetera, eccetera. Peccato che il figlio, insieme all'altro tizio, che adesso mi sfugge il nome...
Quello di Guerre Stellari, quello che scrive i libri per Guerre Stellari, ne curava l'universo.
Sì, comunque... Hanno fatto una cosa che veramente...
Purtroppo,
no, ma lì era, però l'idea era, sarebbe stata bella, a parte il problema dei prequel, ma era fatta male, perché io mi ricordo una scena in cui dice: allora le macchine non le usiamo, abbiamo gli schiavi, mettiamo gli schiavi a fare i conti a mano, dopodiché quelli sabotano il conto e fanno un danno. Dico: ma sei deficiente, cioè non ha senso, prendi gli schiavi, li dividi in due gruppi o in tre gruppi, fai il conto, il gruppo di schiavi che non è d'accordo con gli altri due lo atomizzi e poi ricominci, cioè che non metti un minimo checksum, cioè sono cose proprio poco realistiche, cioè se l'ipotesi è non ci sono le macchine, ma ci sono infiniti modi di fare i calcoli senza le macchine, fermi, c'erano i calcolatori analogici all'epoca del progetto Manhattan, cioè non è che no, non avere la macchina vuol dire essere deficiente, oppure per secoli si è andato avanti senza calcolatore digitale, no? Perché il calcolatore è un oggetto che fa, insomma, sai, non prof.
Chiaramente, sai, ci sono autori di fantascienza che riescono a scrivere delle cose improbabili in maniera meravigliosa, per esempio Van Vogt. Se avete i romanzi di Van Vogt è infarcito di corbellerie, però è bellissimo, o almeno a me piace tanto. Ci sono altri autori che, ahimè, quando scrivono corbellerie se vede subito, ti passa proprio la paura, la voglia.
Vabbè. Comunque il socio di Herbert Junior era Kevin J. Anderson.
Sì, è quello che curava tutti i libri di Guerre Stellari e faceva, si era inventata questa specie di cose che non erano macchine, ma non erano piante, ma non erano cose, per farla un po' diversa, e che poi sono quelli che riconquistano non Trantor, come si chiama, il centro galattico.
Lucia mi saluta in particolare, se non prof, scusatemi, qui l'ho visto sulla chat. Ciao Lucia, buonasera.
Con le stelline sugli occhi, nota bene la faccina.
Vorrei anche ringraziare Fabrizio Legorini, perché questo manga Democrazia di Motoro Mase non lo conosco, quindi me lo andrò a cercare, che come sapete sono anche un appassionato di fumetti, e quindi avrò gran piacere di scoprire questa robotta che prendeva le decisioni su scelte fatte su un social network. Questa è un'altra tematica simpatica, questa della dittatura del social network.
Anche in Black Mirror stava.
E anche in come si chiama la serie... che è stata in qualche maniera, in cui si è detto che era più Star Trek di Star Trek,
Beh, Biorville c'era quella puntata che al di là... Che...
La puntata finale, credo, della prima stagione, o una delle puntate finali.
Quella sulla reputazione, quella lì, guarda, che era di una genialità, di una profondità che era incredibile.
E più o meno si aggancia con una puntata di Black Mirror, sì.
Sì, quella di Black Mirror era molto sopra le righe, però poneva l'accento su questo problema della reputazione social e dei processi online, perché appunto ne aveva parlato nella puntata con Verusca, il fatto che tu su Twitter e adesso la gente si sta cominciando a ribellare, cioè ci sono queste lettere contro la cancel culture fatte dalla Rowling e così via, perché non è possibile, tu poi fai un processo in 448 su Twitter.
Il problema del linciaggio ultraveloce, no? Dei processi sommari, è chiaro che ci sta questa problematica. E in quella puntata di The Orville, con il solito espediente di un pianeta dove c'era uno sviluppo sociale di un certo tipo, però secondo me appunto questa questione della reputazione, delle conseguenze estreme che si possono avere, è fotografata molto molto bene.
Era bellissima la, quasi in conclusione, dove c'è quella ragazza che la porta sulla sua nave e che le spiegano, guarda che non va, cioè non è che non va così, e lei si stupisce del fatto che dalle altre parti non esista quel concetto lì, sostanzialmente.
Però appunto la sottigliezza è quella che se poi tu vivi sul social network o sei in un certo contesto, non è che devi stare nel cyberspace tipo Ghost in the Shell o Matrix, no, se però tu vivi e interagisci con quel tipo di social network, con quel tipo di metrica, poi è come se fosse vera. È un po' come Alan Moore, quello che ha scritto Watchmen, eccetera, eccetera. A un certo punto dice: io divento un mago, un wizard, perché il wizard fa gli spell, cioè proprio spelling, lancia delle cose e con le parole fa succedere cose. Quindi in qualche maniera non è detto che il rapporto di causa-effetto debba essere di tipo fisico, se è metafisico o se è di tipo anche psicosomatico, poi sì, posso pure dire se è un cretino e crede l'astrologia, ma se baso tutto su quello o sul social network...
Marco, però noi ricordiamo che c'erano stati consigli di amministrazione che avevano gli astrologhi come consulenti.
Però ci ho detto, mettete like e condividete, questo è proprio l'annuncio becero, mettete like, cuoricine e condividete questo video ancora un po'. Sì, ma l'astrologo, ma anche la presidentessa della Corea, non questo attuale, credo uno prima o due prima, era controllata da questa santona, un po' una vanna de coreana, il cognome perché non si sa mai, ma comunque è coreana, che controllava ogni aspetto di questa persona. E poi il grande outrage in Corea quando si è saputo di questa cosa è che questa santona aveva brigato per far entrare la sua figlia all'università in maniera non meritoria. Lì è come in Giappone, l'entrata all'università era, perché poi pure in Giappone vedremo, il caposaldo dell'onestà, studi, passi, se no non passi, eccetera, eccetera. Questa qui che avesse tolto in Corea il giusto posto a chi se lo meritava è stato uno scandalo che poi ha fatto dimettere la presidentessa e mandato questa in galera anche per tanti altri motivi. In Giappone era tutto così, salvo che poi si è saputo che nelle università mediche se sei donna c'è meno 20. Appunto, anche lì l'algoritmo misogeno giapponese dice no, perché voi siccome siete come le laxu, cioè siete fatte per portare bambini, quando poi fate bambini non potete esercitare la professione di medico, e quindi poi noi servono i medici e quindi non possiamo avere troppe donne medico, e quindi se tu sei donna meno 20. Ed è venuto fuori solo perché hanno fatto altri impicci di accounting, di economici, quindi tutta una serie di persone stava verificando queste cose ed è venuta fuori questa cosa. Dopodiché si sono scusati, come i giapponesi si prostrano, si scusano e poi tutto come prima, perché ovviamente è ovunque così, quindi non ci credo che è solo in quelle università e solo in quella a medicina.
Ma non ci serve l'intelligenza artificiale, perché ce le scriviamo proprio noi fatte apposta.
Infatti, e quindi a quel punto uno spera, visto che abbiamo anche passato l'ora, che poi sia come diceva Asimov, no? Cioè la sua è una visione ottimista, sia nell'ultima domanda, sia quando c'erano i computer, no? Le macchine, no? A un certo punto lui porta questa cosa di multivac alle macchine che controllano il pianeta, perché alla fine erano dei benevole, insomma, lui con queste tre leggi dei robot in qualche maniera dice sì.
Sempre ha avuto questa immagine molto positiva della relazione tra uomo e robot. Questo punto di vista, se dobbiamo sperare in un'evoluzione dell'intelligenza artificiale positiva, quella di Asimov non è mica male.
Sì, alla peggio appunto diventa talmente superiore a noi che dice, vabbè, poveri guaglioni, non fate casino, la procura di voi, che devo fare? Questa è la nostra speranza.
Che era, cos'era? Era City, vero, di Simac, Max?
City,
che era bellissimo quel libro, che alla fine praticamente...
Simac è un grande poeta.
Qui possiamo andare a spoiler, talmente il libro inizia con un racconto in flashback dove c'è sostanzialmente un robot che parla a un'evoluzione intelligente canina, praticamente, che il robot le racconta che aveva avuto l'eredità dell'umanità, sostanzialmente racconta a questi cani super intelligenti cos'era stata l'umanità.
Adesso per contrasto questi grossi mostruosi che fanno una paura di pazzi della Boston Dynamics, non so se avete visto.
Ma li vendono, li puoi portare in caso di Covid, li puoi portare fuori a fare il... Costa non so...
A giro.
Mettono un cutolo timore, con questi della Boston Dynamics, però questi qui a destra sono di Black Mirror, appunto ce l'ha suggerito Jack O'Lantern di questi qua.
La settimana scorsa che hanno fatto quella partita nello stadio vuoto, che c'erano però i 20 robot della Boston Dynamics e anche quello e Pepper, quello di quell'altra ditta giapponese che non mi ricordo, che facevano il tipo per la squadra.
$75,000, però non è una cifra per i nuovi ricchi, insomma, con 300,000 vai nello spazio 3 minuti, quindi io li spenderei così, però non è un numero senza fine.
$75,000 per comprare uno di quei cani
robot, sì.
Ma io non mi ricordo, un sacco di cuccioli di pastore tedesco.
Poi si riproducono, perché poi il problema è la macchina di von Neumann, no? Perché se quelli si riproducono tipo replicatori oppure tipo... Insomma, in generale una qualunque estrapolazione di queste cose è negativa, perché tu magari la programmi anche bene, però quella si replica all'infinito e ti...
Leggete Uomini, macchine e guai per vedere che cosa può succedere.
Uscito nel 72 per Urania,
Sì. I guai. Si trova un po' in giro, si trova.
Nei mercatini si trova.
Va bene, signori. Visto che
abbiamo materiale per altre 200 ore e in più c'è questo fantastico spin-off in cui voi sistematicamente analizzerete queste cose, quindi vi salutiamo i nostri ascoltatori, visori, perché poi questa verrà riproposta anche in audio. Salutiamo il Salon Prof, che anche questa volta non ci ha sterminato, e tutto sommato mi sembra un risultato da portare a casa.
Sì. Io ho un piano però.
Sì, infatti quella è la cosa che incute timore, e Omar, che ovviamente è il nostro guru e trascendente santone, appunto,
io voglio direi che è un padiscià.
Ok, allora con il silo nella rete artificiale vi salutiamo. Alla prossima, buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Ciao.
Bond. James Bond.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.